fidanzato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the, but the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine, so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it. Ahead of my time, I see the future in the past tense. Mask off and Gucci slippers.
Ed eccoci ritrovati in studio sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Tabula Rasa, che ogni giovedì vi accompagna dalle 20 alle 21.30 con puntate varie ed eterogenee dedicate ai libri. Questa settimana dedichiamo la puntata alla saggistica e parleremo di Cemento, arma di costruzione di massa, pubblicato da Eleutera, di autore Hans Yap. Parleremo poi di Christopher Lush e ne parleremo con l'autore. E parleremo poi di Christopher Lush, Contro la cultura di massa, sempre Eleutera, e ne parleremo con Vittorio Giacopini. E poi parleremo del conflitto non è un abuso di Sara Schulman, Minimum Fax, e ne parleremo con Giusy Palumbo,
la traduttrice. E prima di iniziare, diciamo, le nostre chiacchierate con i nostri ospiti e le nostre ospite, noi però vorremmo ricordare un autore che è
molto amato dalla redazione di Tabula Rasa, e non solo, è molto amato diciamo da tutte le lettrici e lettori italiani che lo conoscono, e a livello quindi nazionale e mondiale. Si tratta di Mike Davis. Mike Davis è morto, ci ha lasciato appunto il 25 ottobre, quindi due giorni fa praticamente. E dopo aver combattuto contro, insomma, un cancro esofageo, e aveva 76 anni Mike Davis. E diciamo che Mike Davis ha veramente segnato tantissimo il panorama della teoria diciamo storica delle città e dell'urbanesimo. Infatti è stato uno dei più importanti scrittori, attivisti politici, urbanisti e storici diciamo degli Stati Uniti d'America, ma soprattutto della Bassa California. E Mike Davis sarà sempre ricordato come uno scrittore, diciamo, che ha parlato di Los Angeles, che ha parlato della città che sicuramente con cui aveva un rapporto iperconflittuale, di grande amore e anche di grande odio. Il libro con cui è diventato famoso è stato poi tradotto in Italia negli anni 90 dal Manifesto Libri, si intitolava Città di Quarzo, un libro meraviglioso, ve l'assicuro, un libro che, diciamo, in qualche modo affronta tutte le dinamiche all'interno di una metropoli come quella di Los Angeles, e in qualche modo focalizza l'attenzione sul modo in cui la supremazia bianca e il capitalismo avevano plasmato praticamente la California meridionale. Purtroppo i suoi libri a oggi, ve lo dico, sono praticamente tutti fuori catalogo. E dopo il Manifesto Libri, Mike Davis è stato pubblicato da Feltrinelli. I suoi libri, diciamo, di Feltrinelli sono state Città Morte, Il Pianeta degli Islam, Olocausti tardo vittoriani, sono tutti purtroppo non disponibili al momento. Quindi io vi direi, andateveli a cercare magari nei reminders, nelle librerie al 50%, o nei siti dove appunto si trovano le occasioni dei libri fuori catalogo. Io per concludere, diciamo, questo piccolissimo ricordo di Mike Davis, vi volevo soltanto leggere una cosa che lui ha detto in una delle sue ultime interviste, triste. Voi dovete sapere che Mike Davis era stato conosciuto come il profeta della catastrofe, the prophet of doom, anche se lui non amava tantissimo questa definizione, però era considerato così, il profeta delle catastrofe. E quindi, diciamo, a questa definizione, in una delle sue ultime interviste, lui risponde così: questa sembra un'epoca di catastrofi, ma è anche un'epoca dotata, in senso astratto, di tutti gli strumenti di cui ha bisogno. L'utopia è a nostra disposizione. Se come me avete attraversato e vissuto il movimento per i diritti civili, i movimenti contro la guerra, non dovete e non potete mai rinunciare alla speranza. Ed eccoci che torniamo in diretta a Tabula Rasa sugli 87.9 e introduciamo la nostra prima ospite e quindi il primo libro di cui parleremo con la nostra prima ospite. Si tratta di Giusy Palomba ed è ovviamente una traduttrice sia di narrativa che di saggistica, ma non soltanto una traduttrice, anche una scrittrice. Scrive per diverse riviste italiane e internazionali, è un'attivista e una facilitatrice di processi comunitari, e questo vi assicuro ha molto a che fare con il libro di cui parleremo. E infatti sono molto contenta di parlare con lei del Il conflitto non è abuso di Sarah Schulman. Intanto le diamo il benvenuto, benvenuta Giusy, benvenuta a Tabula Rasa.
Grazie, buona serata.
Buonasera. Allora, facciamo una piccola introduzione innanzitutto del conflitto non abuso e dell'autrice di Sarah Schulman. Sarah Schulman è praticamente una delle più importanti intellettuali statunitensi contemporanee e non era stata mai tradotta fino adesso in Italia, e quindi innanzitutto facciamo un plauso all'editore, a Minimum Fax, che ha portato per la prima volta Sarah Schulman in Italia dopo veramente tanti anni. E lei è una scrittrice, una drammaturga, una sceneggiatrice, un'attivista per i diritti della comunità lesbica e LGBTQ, è una storica dell'epidemia dell'AIDS e tra le fondatrici di ACT UP. ACT UP è AIDS Coalition to Unleash Power, quindi la coalizione AIDS per scatenare il potere, ed è a tutt'ora un'organizzazione importantissima internazionale impegnata a richiamare l'attenzione sulla vita e la salute dei malati d'AIDS. Diciamo, ACT UP è stata fondata nell'87 e tuttora in attività. La metodologia, chiamiamola così, di Sarah Schulman come teorica potremmo considerarla una metodologia mista, cioè è volutamente non accademica, anche se poi lei in realtà è una professoressa dell'Università Pubblica di New York. Si posiziona come femminista e come lesbica sin dalle prime righe della sua opera, dicendo appunto che la sua prospettiva è una prospettiva queer, cita autrici e autori queer, assume un punto di vista queer e proviene da un'analisi storica del potere specifica tipicamente lesbica, radicata per genealogia in Audre Lorde e Adrienne Rich, in cui, come sappiamo appunto, chi le conosce, in cui le dinamiche sessuali, razziali, materiali, emozionali e coloniali e di genere sono interconnesse e parte di un continuum. Con questo tipo di prospettiva, appunto, Sarah Schulman ha scritto più di 20 libri, fra romanzi, saggi e appunto opere teatrali, molti dei quali riguardano l'epidemia dell'AIDS degli anni 80-90. Ma fino ad ora, come dicevamo prima, nessuno di questi titoli era stato ancora tradotto in Italia. Quindi la prima domanda che farei a Giusy Palomba, che è appunto la traduttrice di quest'opera e quindi sicuramente è stata per lei una bellissima esperienza iniziare, diciamo così, dare la voce italiana a questa importante autrice: perché secondo lei è stato importante iniziare a pubblicare Sarah Schulman in Italia e perché proprio da questo titolo, Il conflitto non è abuso?
Allora, sicuramente la difficoltà della materia che lei tratta è un punto cruciale nella difficoltà anche a recepirla. Lei parla di responsabilizzazione comunitaria, che è un tema veramente difficile da affrontare, e direi che anche difficile da recepire in Italia per la cultura politica che noi abbiamo, se chiedi anche un po' la mia opinione, perché diciamo sia a livello di politica progressista che a livello di politica di base, diciamo, di movimenti, credo che abbiamo una grandissima difficoltà a fare autocritica. Per questo è difficile recepire un'autrice che mette al centro l'autocritica, mettendo anche lei stessa al centro la sua esperienza, e diciamo sia a partire dal suo posizionamento, sia facendo una critica a partire da se stessa, usando le sue esperienze di vita come fonte di come esempi per attuare questa critica e autocritica. Sì, l'autrice è stata è entrata forse nei radar in Italia da un certo pubblico, perché è stata citata da Guinea, una newsletter femminista che invito a iscriversi a questa newsletter, che è sempre una fonte di grande ispirazione, e voluta fortemente da Alice Spano, che è la editor di Minifax, che ha, diciamo, che conosceva l'autrice e si era accorta effettivamente di questa mancanza. E io, diciamo, l'ho tradotta, ho avuto il privilegio di tradurla, diciamo conoscevo alcuni stralci di questo libro, non tutto, perché appunto occupandomi di responsabilizzazione comunitaria è un testo molto importante, e che tra l'altro è stato ha avuto difficoltà anche a essere pubblicato negli Stati Uniti, in realtà, infatti è stata pubblicata poi da una piccola casa editrice e si è diciamo diffuso per passaparola, perché non riusciva ad entrare nella stampa anche per alcuni dei temi che tratta.
E assolutamente, intanto sono d'accordo a dire a tutte e tutte le persone che ci stanno ascoltando di iscriversi o comunque seguire Guinea, che è una veramente newsletter molto interessante, e quindi condivido anche e confermo anche diciamo i complimenti per Alice Spano, l'editor che ha scelto questo titolo e questa autrice. E andando avanti appunto con il libro che ho fra le mani e che ho letto appunto in questi giorni, vi volevo dire a chi ci ascolta appunto che è un libro, sicuramente non è una lettura agevole, è una lettura complessa, perché ovviamente il pensiero di Sarah Schulman è un pensiero complesso, e comunque a mio parere noi abbiamo bisogno di complessità, abbiamo bisogno di ombre, abbiamo bisogno anche di metterci in discussione come comunità. Ecco, Sarah Schulman parla tantissimo di comunità, parla tantissimo di conflitto all'interno delle comunità e di come gestire i conflitti all'interno della comunità senza passare attraverso la gestione, chiamiamola, binaria fra vittima e carnefice, quindi cercare, quindi evitare la vittimizzazione primaria e secondaria, diciamo così, delle persone che subiscono in qualche modo una violenza, e dall'altra parte gestire invece quella che viene considerata da lei l'esagerazione del danno, quindi diciamo così un'escalation che porta poi a far sì che il conflitto possa deviare e possa quindi essere percepito come un diciamo sistema abusante. E, Giusy prima ha detto una cosa molto importante di Sara Schulman, cioè ha detto che Sara per spiegare diciamo così la sua teoria e le sue teorie usa sempre dei degli esempi dal, diciamo presi dalla vita concreta, dalla vita delle persone, preferisce usare la propria e altrui esperienza invece di utilizzare delle teorie, chiamiamole accademiche. E quindi anche per spiegare questo complesso passaggio, perché vi assicuro che non è facile anche da in qualche modo digerire, no? Cioè l'idea che diciamo all'interno di un conflitto ci possano essere diciamo così delle ragioni da ambedue le parti, no? Cioè quindi cercare di digerire un passaggio del genere è difficile e ovviamente ha creato anche dei dissapori e delle critiche di cui parleremo poi con Giusy. Però per aiutarci a spiegare questo tipo di passaggi lei usa degli esempi concreti tratti dalla vita delle persone e quindi volevo chiedere a Giusy se ci aiutava anche lei a entrare un po' in questo discorso più specifico di che cosa intende Sara Schulman riguardo l'esagerazione del danno e quindi quali sono gli esempi che porta per farcelo comprendere meglio.
Ok, per cominciare diciamo a entrare nella sua tesi, la prima cosa che direi è che lei sottolinea che siamo diventati incapaci di sorreggere, di reggere il conflitto, cioè nel senso che spesso situazioni in cui non c'è una effettiva disparità di potere o comunque non c'è un esercizio di potere molto grande vengono comunque considerate situazioni abusanti anche quando non lo sono. Lei parte da situazioni molto intime del tipo discussioni tra amici, tra amiche, discussioni tra persone, fino ad arrivare a come si costituiscono a come si costituisce poi lo spirito di una nazione anche, no? Di come poi queste relazioni intime si riversano diciamo anche in strutture familiari, e strutture lavorative e strutture statali. Lei fa degli esempi appunto che trae dal suo quotidiano e ricorda un episodio in cui lei è stata diciamo aveva scoperto che uno dei suoi studenti aveva scritto su un blog, aveva condiviso dei commenti sulla sua persona e lei si era sentita male per questa cosa, mm-hmm. per cui ne aveva parlato con dei colleghi e i colleghi in risposta le avevano consigliato di rivolgersi all'autorità universitaria per denunciare il problema e diciamo applicare una sanzione su questa persona usando la parola stalking. Lei diciamo pensa a questa parola e nella sua testa compaiono delle situazioni molto più estreme. Per lei stalking è un marito che si presenta davanti con una pistola davanti alla porta di casa, oppure altre situazioni di violenza diciamo palese. In questo caso lei non sapeva esattamente cosa era successo, ma sapeva che l'unico fatto di cui era a conoscenza era che questo ragazzo aveva fatto un commento sulla sua persona su un blog. Per cui nonostante diciamo tutte le pressioni diciamo dei suoi colleghi all'università, lei aveva deciso di non rivolgersi, cioè di non applicare una sanzione a questo comportamento, ma semplicemente cercare di parlare col ragazzo e capire cosa era successo. In effetti questo ragazzo era molto diciamo si era molto legato a lei perché diciamo proveniva da una categoria marginalizzata ed era la prima volta che i suoi iscritti venivano presi in considerazione, per cui aveva sviluppato una sorta di morbosità rispetto alla figura della sua insegnante. Da questo episodio lei diciamo trae fa un ragionamento molto che le fa molto spavento, nel senso che dice ho pensato a quanto diciamo sarebbe stato facile per me dipingermi come vittima e quanto il tipo di ricompensa sociale che avrei diciamo ricevuto dall'autovittimizzarmi. E da questo lei fa un ragionamento sul fatto che quanto sia frequente nella vita di tutti i giorni che queste situazioni poi degenerino in diciamo sanzioni o comunque punizioni diciamo che non sono in realtà che potrebbero essere risolte con in maniera molto più semplice. Lei parla anche di diciamo una cosa a cui tengo molto, perché nel senso che io ho molta difficoltà ad esempio con i social network lei parla molto dell'interazione via email. Spesso siamo costantemente nel bel mezzo di discussioni che vanno avanti online per giorni, quando lei dice basterebbe semplicemente alzare il telefono e sentire l'altra persona dall'altra parte per cambiare totalmente la dinamica in atto.
Sì, devo dire che questa è una di quelle cose che mi ha fatto tanto riflettere quando l'ho letta, soprattutto quando a un certo punto Sara Schulman dice ormai noi per prima di telefonare scriviamo ti posso chiamare, no? Cosa che una volta non esisteva, una volta non esisteva diciamo il tipo di messaggistica, e quindi alzavamo il telefono, punto, c'avevamo il numero e si chiamava. Adesso sembra che chiamare sia diventato veramente come se fosse un'invasione. No, di una sfera totalmente privata, e quindi la mediazione della scrittura, che sia la messaggistica istantanea quale WhatsApp o i social, che sia invece la mail, ci sembra invece la modalità di comunicazione più giusta. E ci avviamo verso diciamo la conclusione, e quindi facciamo l'ultima diciamo domanda prima della domanda di rito di Tabula Rasa, e con Giusy, che appunto verrà in questo momento sfruttata oltre che da traduttrice anche proprio da attivista e da facilitatrice di processi comunitari, volevo affrontare con lei il complicato diciamo ambito delle critiche che ci sono state invece a questo libro. E questo libro è stato letto e amato da tantissime persone, da tantissime attiviste e attivisti, però c'è stata anche una parte diciamo così delle lettrici e dei lettori del libro che non hanno apprezzato in maniera completa la teorizzazione di Sara Schulman. Innanzitutto hanno trovato probabilmente difficile il passaggio sulla questione del conflitto e dell'abuso, e quindi proprio anche considerato complicato da capire, ma soprattutto non hanno considerato condivisibile il fatto che a un certo punto sembra che Sara Schulman faccia un'equiparazione fra le persone vittime di abuso, che lei appunto considera traumatizzate, e le persone invece che agiscono questo abuso, chiamiamolo appunto carnefici eccetera. E devo dire che spoilero, leggendo il libro questa equiparazione assolutamente non esiste. Anzi, lei fa un discorso totalmente differente. Però mi volevo chiedere a Giusy Palumba se ci aiutava a capire da che cosa arriva questo equivoco, perché c'è questo equivoco nella lettura di Sara Schulman, e cosa invece Sara Schulman ci vuole dire con quel cercare di superare la dicotomia carnefici e traumatizzati.
Dall'idea che mi sono fatta io, la questione diciamo della difficoltà ad approcciarsi a Schulman credo sia dovuta esattamente al problema che lei cerca di affrontare. Cioè, spesso una persona traumatizzata o che comunque ha subito un abuso ha difficoltà ad affrontare il confronto, e specialmente quando c'è bisogno di andare un po' più a fondo per capire cosa sta succedendo. Quindi c'è tutta una categoria di persone che hanno avuto serie difficoltà ad approcciarsi al libro, e se pensiamo al contesto statunitense, tutta una serie di dinamiche, definizioni, incasellamenti di tutte queste dinamiche è possibile che questo sia successo molto facilmente, perché lei, diciamo, viene accusata anche di victim blaming, oppure di diciamo di accusare le vittime di qualcosa. Esatto. Ovviamente io rispetto qualsiasi tipo di posizione sul libro, e credo che sia sempre salutare la critica. Capisco quello che a cui tu ti riferisci, e diciamo quello che invece lei, andando più a fondo nel ragionamento, indica è esattamente il fatto che in realtà le persone abusanti sono quelle che ricorrono più spesso alla, diciamo, al potere dello Stato e a, comunque alle strutture coercitive per esercitare un potere sulle persone marginalizzate. Quindi lei vuole sottolineare esattamente questo. Non è negare l'abuso, ma riconoscere quando il riconoscimento sociale che deriva dal dichiararsi vittima viene riconosciuto dalle strutture di potere, e quindi può esercitare un potere anche fatale, se pensiamo anche alla tutta la questione palestinese che lei affronta. Indicherei anche il fatto che lei parla da una prospettiva di persona di classe media, una persona di classe media che fa parte di gruppi per la visibilizzazione del conflitto, dell'occupazione della Palestina, per cui all'interno della sua classe, all'interno dei suoi gruppi di potere, lei parla di questa figura, il bullo ebreo. Dice: il bullo ebreo, come ogni bullo, non può mai essere nel torto, perciò è incapace di negoziare e difende la sua mancanza di consapevolezza di sé con una pretesa di superiorità morale. Questo è fondamentale per capire come lei passi dal indicare il conflitto che esiste nelle relazioni intime a come questo poi si struttura nelle forme di oppressione anche a livello statale.
Esatto, questa è proprio la parte, diciamo, una delle parti più interessanti del libro, proprio quando passa da raccontare l'abuso all'interno delle relazioni delle comunità all'abuso invece dello Stato, no? Quindi uno Stato abusante, in questo caso lei fa l'esempio madre dello Stato abusante israeliano sulla popolazione palestinese, e come ha ricordato Giusy, Sarah Schulman è un'attivista assolutamente sulla difesa dei diritti del popolo palestinese. Anche, se non ricordo male, Giusy ha anche rifiutato un invito a Tel Aviv nel 2018 proprio in protesta, diciamo, su quello che sull'occupazione dei territori palestinesi. E il libro, ve lo dico, è una lettura estremamente interessante. È un libro diviso in tre parti. Si parla appunto dall'io in conflitto all'interno delle comunità, sia LGBT ma anche le comunità in generale. Si passa a una seconda parte, che è proprio la parte in dove si sviluppa quello che lei considera l'escalation della violenza, e infine appunto c'è una terza parte che è proprio questa sul suprematismo, il suprematismo verso il trauma, e quindi la questione israelo-palestinese. È un libro corposo, sono 378 pagine, costa 18 euro, e prima di lasciare la nostra ospite vorrei appunto fare la domanda di rito a Giusy e chiederle un consiglio di lettura, quindi un libro che sta leggendo, che le sta particolarmente piacendo, oppure un libro che ha letto e che ci vuole consigliare.
Allora, io ho scelto Tute, traumi e traditori di classe di Hunter, edito da Allegro, perché secondo me si lega un sacco a questo libro di Sarah Schulman, nel senso che è un libro in cui si vedono gli effetti, no, di questa violenza invisibile che viene esercitata da gruppi di potere o anche da gruppi privilegiati che si definiscono vittima, no? In realtà le vittime sono tutt'altre, appartengono alle fasce marginalizzate della società, ed è una violenza invisibile, no? Invisibile sia per la classe media che per i media, nella percezione comune. Niente, ho avuto il privilegio anche di conoscere l'autore e per questo diciamo ci sono molto affezionata e credo che si leghi molto bene al libro che avete proposto.
Perfetto, grazie mille Giussi, grazie della chiacchierata, grazie del consiglio di lettura e speriamo
grazie
di sentirci prossimamente. Grazie mille.
A presto.
Ciao, ciao Giussi.
Ciao, a presto.
Tabula Rasa 87.9, qui in studio con noi Anselm Iappe, filosofo, professore di estetica e autore di questo libro Cemento, arma di costruzione di massa. E, parliamo di questo libro perché è molto interessante per diversi aspetti e il libro diciamo si collega a un episodio che insomma ci ha colpito tutti quanti, che è la caduta del ponte Morandi. È un evento tragico che ci ha completamente cambiato la percezione della nostra vita. E, però uno degli aspetti che per me è diciamo il più interessante è il fatto che questo materiale non importa se è per la produzione di una città con una politica diciamo comunista o con una politica fascista o con una politica democratica, questo materiale in verità produce un solo tipo di città, che è una città estremamente totalitaria da un punto di vista delle forme di vita. Quindi non so Anselm se ci vuoi dire qualcosa di più rispetto a questo e insomma se ci vuoi dire qualche insomma aspetto che ti è sembrato diciamo illuminante rispetto a questo materiale.
Sì, grazie della proposta. Dunque il punto di partenza è stato il crollo del ponte di Morandi, da cui d'altronde, piccolo dettaglio, io sarei dovuto passare in macchina con la mia famiglia il giorno, in verità lo stesso giorno, ma anche se poi avevamo differito la partenza, ma non sarebbe stato la stessa ora, dunque non è una motivazione solamente personale. Però questo evento naturalmente aveva colpito tutti. E siccome ho diciamo, un'antica avversione al cemento, ho colto questa occasione per riunire tutta una serie di spunti che già avevo e fare nuove letture e riflessioni sul cemento, ma anche più in generale sull'architettura moderna, verso la quale ugualmente ho provato fin da adolescente una forte avversione. Mi ero dunque da più o meno convinto che la critica del cemento è un punto di congiunzione per la critica del capitalismo e la critica anti-industriale, che penso oggi sono due fonti, anche due campi della critica sociale che necessitano assolutamente essere pensati insieme, cosa che per fortuna sta succedendo sempre più spesso. Cioè non si può criticare il capitalismo solo come organizzazione sociale senza criticare anche i suoi aspetti materiali e le sue forze produttive, ma neanche ha senso di criticare soltanto la società industriale come sviluppo tecnologico senza vedere l'ordine sociale che lo ha creato.
E infatti c'è un passaggio del libro estremamente interessante in cui si parla di isomorfismo tra il capitale e questo materiale, no? E il cemento. E è interessante perché appunto si parla di valore e si parla anche di come questo materiale effettivamente si adatta, così come il valore, diciamo, cambia, si trasforma, diventa astratto, poi si riconcretizza. Quindi se ci puoi dire due parole su questo, anche per illuminarci, perché il capitolo è verso la fine del libro, dopo che attraversa appunto una demonizzazione di Le Corbusier, padre, diciamo, dell'architettura moderna, e di questo tutti gli architetti, diciamo, dissidenti gliene saranno grati per sempre. Però appunto, se ci puoi dire due parole sull'isomorfismo tra il capitalismo e il cemento.
Ma non credo di aver demonizzato le Corbusier, spero semplicemente di essere stato tra coloro che hanno detto un po' di verità sulle Corbusier. Dunque, in verità, qualcuno che ha detto che di aver inventato una macchina per abitare, cioè la casa, e di 14 metri quadri a testa, boh, mi sembra che si è già reso se stesso un demone senza che ci sia bisogno di. No, vorrei comunque farmi un'osservazione preliminare, perché spesso viene detto: ah, ma perché critichi il cemento? Il cemento lo utilizzavano anche già gli antichi romani per il Pantheon. È molto importante di sottolineare che il cemento è una cosa e il cemento armato è un altro. Il cemento in quanto tale non è una cosa particolarmente nociva, perché è un misto tra acqua e calcare e altre pietre ridotte in polvere. E tutto cambia quando lo si collega con una struttura metallica in ferro e in acciaio, quello che è stato fatto dopo la metà dell'Ottocento. Anche questo in quanto tale non è nocivo allo stesso titolo come del petrolio o della plastica, è il suo uso massiccio che crea veramente un problema. Dunque oggi il cemento l'ho utilizzato più utilizzato sulla terra, non solo d'altronde per le case, ma la maggior parte del cemento se ne va in dighe, in autostrade, in centrali nucleari, in altre costruzioni non abitative. Dunque il mondo industriale capitalista non potrebbe più fare a meno del cemento, anche se il suo uso massiccio in verità ha cominciato soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale, dunque anche abbastanza recente. Eppure qualcuno ha detto sul dibattito che ormai bisogna parlare di antropocene o di capitolocene, qualcuno ha detto in verità bisognerebbe anche parlare di cementocene o betonocene, perché se uno un giorno esaminerà gli strati geologici potrà senza dubbio identificare la nostra epoca semplicemente dall'enorme quantità di cemento armato. Sì, poi nell'ultimo capitolo ho affrontato quello che è più difficile da dire in poche parole, cioè il nesso con la logica del capitalismo, che ho cominciato quasi con un gioco di parole, perché il cemento si dice in inglese concreto, poi anche in spagnolo e portoghese dell'America Latina, e dove appunto ho tratto spunto da questo per dire che in qualche modo il cemento è veramente il lato concreto dell'astrazione capitalistica. Dunque io mi iscrivo in quella interpretazione specifica del pensiero di Marx che si chiama la critica del valore, che stiamo diffondendo, che ha avuto il suo inizio in Germania qualche decennio fa, ma che ormai ha una buona diffusione internazionale, e che analizza il capitalismo soprattutto attraverso il meccanismo del valore creato dal lavoro, e non dal lavoro concreto, ma dal lato astratto del lavoro, cioè della pura quantità di energia umana spesa. e questo che si esprime poi in una certa quantità di denaro. Però il lavoro astratto non è il lavoro immateriale, ma è un modo di guardare a tutti i lavori concreti, riducendoli tutti a una semplice quantità di energia, per cui tutte le cose sono uguali, quello che conta è semplicemente quanto tempo è stato lavorato. In effetti lo vediamo anche nella realtà empirica, che quello che effettivamente decide del prezzo di un prodotto, in ultima analisi il tempo che è stato necessario, perché oggi un'automobile costa molto meno, per esempio 40 anni fa, perché ci vuole molto meno tempo per farlo. E questo significa che il capitalismo consiste anche in un enorme appiattimento della realtà sociale produttiva. In verità tutte le singole merci per il capitalismo sono indifferenti, l'unica cosa che conta è di ottenere un profitto tramite un aumento del tempo che il lavoratore aggiunge al tempo già al tempo pagato. E dunque il capitalismo consiste dunque non soltanto in una logica di sfruttamento, che è naturalmente un lato della questione, ma anche in un'enorme omologazione del mondo, una riduzione a una pura quantità. Beh, questo dunque per dirlo veramente in pochissime parole. Ho trovato poi che in verità in certo senso il cemento sembra l'equivalente concreto di questa logica astratta, perché il cemento è come il valore, non è una qualità propria, è sempre uguale, è sempre lo stesso, è una specie di liquido che può assumere qualsiasi forma. Se poi pensiamo che Marx aveva chiamato il valore una specie di gelatina, di marmellata, in cui spariscono tutte le qualità concrete dei singoli prodotti, dei singoli lavori, si può dire la stessa cosa del cemento. Mentre per esempio i materiali naturali di costruzione, come la pietra e il legno, sono ogni volta diversi, sono legati ai luoghi, ai contesti, e poi cambiano appunto hanno anche una vita propria, un'evoluzione. Il cemento invece è sempre lo stesso, l'unica cosa che può fare dunque è di decadere, che è quello che succede molto rapidamente, perché il cemento di tutti i materiali di costruzione è quello che ha la durata di vita più breve, è dunque un materiale perfettamente adatto alla società dell'obsolescenza. Dunque, infatti normalmente le cose in cemento dopo 30 anni cominciano ad avere dei problemi, ecco perché il ponte Morandi non è stato una sorpresa. D'altronde lo stesso Morandi aveva già constatato appena 10 anni dopo la costruzione che la cosa non andava come l'aveva previsto. E oggi questo ha portato a una situazione in cui si costruiscono delle case, tipicamente i padiglioni di periferia, che più o meno di cui si sa che dopo 30 anni in qualche modo devono essere distrutte per essere ricostruite, dunque nel momento più o meno in cui uno ha finito di pagare il credito, dunque con il credito, insieme con il pagamento del credito finisce anche la casa e dunque si lancia un nuovo ciclo, che naturalmente fa molto bene alla famosa crescita economica. Dunque il cemento insieme con il petrolio e la plastica sono i tre materiali non solo più nocivi, ma anche che si contraddistinguono per la loro assoluta omogeneità, dunque per il fatto di essere ovunque gli stessi, di prestarsi a tutti gli usi e di contribuire dunque a distruggere tutta la enorme moltiplicità dei prodotti umani, dunque contribuiscono dunque a quell'impoverimento del mondo, a questa specie di anticiviltà che è il capitalismo.
E per me anche un altro aspetto molto interessante che comunque hai già menzionato diciamo in queste battute sulla spiegazione appunto dell'isomorfismo tra appunto capitale e cemento armato, è anche proprio la capacità di agire sulle classi sociali in termini di rifiuto di quella che è il contesto, la terra o lo stato di appartenenza di una popolazione al proprio territorio. E quindi secondo me è molto interessante come il cemento abbia anche facilitato una sorta di colonialismo sia interno che esterno. E c'è un passaggio estremamente interessante nel libro in cui si dice che appunto, a differenza di un passato in cui le classi operaie magari subalterne tendenzialmente tornati a casa ritrovavano un conforto e un rifugio. Nel secondo dopoguerra sono quelle stesse classi sociali che sono felici di vivere non più in una in un riparo, ma chiedono una modernità e si riconoscono, anzi è quasi un'ambizione, no? Vivere appunto in quella macchina per abitare tanto celebrata da Le Corbusier. E verso comunque la fine c'è una domanda che non so, vorrei chiederti se non so se è riuscito un po' a trovarne anche un po' delle risposte anche al di fuori del libro, cioè che cosa è scomparso a causa del cemento armato e che cosa ha reso impossibile, cioè che cosa ha reso impossibile il cemento armato?
Ha reso impossibile soprattutto quella enorme ricchezza che è l'architettura, che si può chiamare vernacolare o tradizionale. Dunque l'essere umano ha trovato migliaia di modi di costruire nel mondo intero, che spesso sono delle cose assolutamente ecologiche, utilizzano materiali naturali ben adattati anche esteticamente in sintonia con l'ambiente e spesso con ottime soluzioni termiche, soprattutto per tenere fresco d'estate. Dunque mi sono spesso riferito al meraviglioso libro che si chiama Architettura senza architetti dello storico dell'architettura Bernard Rudowski, un libro già uscito negli anni 60 che dimostra una vasta gamma di queste costruzioni del mondo intero. E proprio questa ricchezza in verità tende a sparire di fronte al cemento, dunque il cemento invece che è sempre lo stesso, che viene appunto e dunque che finisce anche per favorire sempre le stesse soluzioni, lo stesso tipo di costruzioni. Certo, non vieta in teoria di continuare a costruire con materiali tradizionali come la pietra tagliata, però nella pratica lo rende impossibile perché è talmente più economico, talmente più facile da fare, che in qualche modo ha trasformato per esempio la pietra tagliata in un materiale di lusso per i più ricchi. Eppure se uno calcolasse lo sforzo iniziale, la durata del prodotto della casa, sarebbe molto meglio la pietra tagliata. Il capitalismo non pensa a lungo termine, ma pensa appunto in termini brevissimi. È però importante di capire che il cemento appunto non è stato soltanto una imposizione dall'altro contro un popolo recalcitrante. Purtroppo il cemento è proprio stato un esempio di questa colonizzazione, che è stata una colonizzazione prima linea degli spiriti, della mentalità, una colonizzazione dunque dei modi di vita anche in Europa stesso, dunque non borghesi, quelle delle campagne, quelle dei contadini e poi naturalmente del mondo extraeuropeo. Dunque è stato parallelo anche al fatto per cui dagli anni 50 in poi si è cominciato a bere la Coca-Cola invece del vino, a comprarsi i vestiti invece di farseli in casa e tutti questi altri modi in cui anche le classi popolari hanno perso la loro autonomia, hanno perso la capacità di fare da soli, e in cui la vita si riduce al fatto di vendere la propria forza lavoro per guadagnare i soldi con cui si devono soddisfare praticamente tutti i bisogni. C'è stata dunque proprio una espropriazione delle possibilità di crearsi una vita al di fuori dello Stato e del capitale. Perché però, e questo è il problema, questa espropriazione è spesso salutata con entusiasmo. Purtroppo il capitalismo dagli anni 50 in poi non è più stato vissuto soltanto come una imposizione di una classe sociale o dello Stato su un'altra, ma è riuscito veramente a farsi accettare, dunque di modo che si cominciava a credere un po' ovunque, prima in Europa, poi nel resto del mondo, che bisogna essere assolutamente moderni, come diceva in tutt'altro contesto Rimbaud. E dunque avere per esempio una casa in cemento armato, portare dei jeans, bere la Coca-Cola, avere un'automobile, in qualche modo significa accedere ad una specie di essere adulti, significa di diventare come quelli che governano il mondo, come gli europei, come i borghesi, eccetera. Dunque, e questo appunto ha anche contribuito all'aspetto fintamente interclassista democratico della società del dopoguerra, perché alla fine quasi tutti abitano in casa di cemento. È dunque una gran differenza tra la classica capanna e il palazzo. Solo per molto tempo non si è voluto vedere il rovescio della medaglia, il rovescio sia in termini di grande nocività di questi prodotti, di cui per esempio l'amianto è tra i più noti, ma anche in termini di impoverimento della vita materiale e spirituale delle persone coinvolte in questa dinamica.
Infatti il discorso, che è uno dei tanti discorsi che affronti nel libro, questo è un libro assolutamente pieno di spunti interessantissimi, si parla anche cioè appunto tutta un'analisi del cambiamento della struttura delle città, quindi una funzione delle città comunque in epoca moderna, quindi in cui si sono comunque rotte le linee naturali, per cui si sono creati gli angoli retti, si sono creati vicoli che poi sono stati sostituiti a grandi vie spianate, quindi la possibilità di avere quest'idea del controllo, della trasparenza, del vedere, e questo che si è oltretutto esteso anche ad altre strutture fondanti della città stessa. Per me una parte estremamente interessante di cui si parlava prima è appunto questo aspetto sia materico, ovviamente, quindi l'impatto materico che ha il cemento, la sua obsolescenza programmata, la sua comunque anche il costo che ha la manutenzione, la difficoltà, insomma tutte la dannosità, eccetera eccetera, e c'è anche un discorso appunto di immaginario evocato, e anche una questione di scollamento dal reale, per cui c'è un passo in cui c'è appunto del libro una citazione in cui si dice, si cita Watts: il cemento seppellisce vaste distese di suolo fertile, ostruisce fiumi, soffoca habitat e, agendo come una seconda pelle dura come la roccia, ci rende meno sensibili nei confronti di quello che accade al di fuori della nostra fortezza urbana. E come Le Corbusier, no, aspirava a questo modello di case totalmente isolate, ermetici, per cui la respirazione, appunto proprio la reazione poteva essere un aspetto anche secondario, verrà dopo, c'è questo isolamento, cioè il concetto dell'isolamento dal resto, l'isolamento proprio da un sistema, mondo, che vuol dire proprio appartenere a un habitat, quindi essere sensibili e muoversi in modo sostenibile, e questa cosa qui è estremamente interessante.
Sì, volevo anche mettere tutte le case su pilastri, dunque effettivamente qui c'è una specie di odio per la natura dunque considerato il nemico da sconfiggere, da cui allontanarsi il più possibile.
Esatto.
E allo stesso tempo, dunque, uno degli effetti più nocivi del cemento è proprio la cementificazione dei suoli, di cui in Italia vediamo gli effetti particolarmente disastrosi. Quasi tutte le alluvioni, con il centinaio e migliaia di morti che hanno provocato negli ultimi anni, sono dovute essenzialmente al fatto che le acque non sanno più dove andare, in parte anche al fatto che per produrre il cemento si estrae la ghiaia dei fiumi, che ugualmente perdono la loro forma. Dunque una doppia responsabilità del cemento anche nelle alluvioni ricorrenti.
Sì, volevo solo dire appunto grazie ad Anselm, soprattutto perché ha accettato un invito che gli abbiamo fatto la settimana scorsa da parte del Forte Prenestino, su come appunto ci aiuterà a ragionare su come si può lottare alla gentrificazione, e perché di fatto la gentrificazione è uno di quei sistemi che anche attraverso il cemento armato riesce a speculare su vaste porzioni di territorio e anche a modificare delle forme di vita che diciamo non hanno le capacità o vengono appunto schiacciate da dimensioni urbane differenti. Quindi grazie mille per essere stato qui con noi. E
grazie a voi.
Buona serata.
20:59 torniamo in diretta su Radio Onda Rossa, il segnale che disturba. Ok, siamo, il bello della diretta della radio è che come sapete questa è una frequenza a servizio e in ascolto delle lotte, diciamo gli studenti hanno occupato scienze politiche dopo quel che è successo nei giorni scorsi, abbiamo cercato di metterci in contatto e per un attimo non ci hanno risposto, adesso stiamo capendo un attimo se continuare con la programmazione di Tabula Rasa, il programma che legge per voi, oppure sentire loro.
Dare la diretta appunto alla corrispondenza. Allora, gli 87.9 alle 21, grazie Tabula Rasa, le parole magiche. Eccoci, siamo al telefono con Scienze Politiche. Allora, una voce così che ormai conoscete, che ci racconti?
Allora, ciao, buonasera, scusatemi il rumore in sottofondo. Tanto
vabbè, mi immagino che lì ci sarà da fare, quindi non ti preoccupare.
Allora, oggi la facoltà di Scienze Politiche è stata occupata. Questa sera, in realtà un'oretta fa, è stata dichiarata appunto occupata e a seguito di quella che era stata un'assemblea che aveva pubblica, diventata successivamente cittadina, chiamata alle 17:30, tra l'altro ne avevamo parlato anche stamattina, avevamo fatto numerose corrispondenze anche nei giorni seguenti, cioè precedenti, scusate, a seguito dei fatti di martedì. Quindi l'intervento armato delle forze dell'ordine
pesantissimo
contro gli studenti. E, quindi diciamo che per raccontare un attimo l'iter abbiamo organizzato questa assemblea in cui tutti quanti abbiamo preso parola, c'erano realtà molto diverse, anche provenienti da altre città come Bologna. E abbiamo preso parola e poi visto eravamo molti, diciamo che contavamo più di 500 persone, credo, tra le 300 e le 500, così, perché riempivamo tutta l'area di Scienze Politiche e oltre, e poi diciamo siamo entrati dentro la facoltà occupando prima le zone del corridoio e dirigendoci verso l'aula A, che è l'aula appunto principale come simbolo, infatti questa occupazione comunque è un simbolo per dire che anche gli studenti che non hanno avuto voce non sono stati interpellati e sono stati è stata data controviolenza e non sono stati abilitati a entrare nella propria facoltà, oggi se ne sono appropriati, non ce l'hanno concessa, ce la siamo presa, quindi diciamo che per questa sera dovremmo essere tranquilli, adesso stiamo operando servizio d'ordine, c'è un'assemblea sul Kurdistan, domani chiamiamo un'altra assemblea, questo diciamo è il progetto e varie rassegne stampa.
Insomma, già veramente messo in piedi un sacco di cose, quindi insomma immagino che siate anche un buon numero, mi fa piacere, non so se avete un appello da fare, se insomma ci sono degli appuntamenti già, delle altre cose che ci dite, immagino anche nella contingenza insomma, perché non è che poi sono le 9.
Sì, esatto, come sì, è vero, è un momento molto contingente nel senso che non si parla di ore, comunque ovviamente tutte le persone che vogliono esprimere solidarietà sono ben accette tra queste mura, abbiamo avuto oggi la solidarietà di tante realtà di Roma anche e appunto dintorni e fuori Roma, anche da studenti medi, per esempio sono intervenuti studenti dell'Albertelli recentemente occupato, e quindi diciamo che qualsiasi realtà studentesca ovviamente è ben accetta, ovviamente abbiamo le ore contate nel senso che tutta la partecipazione si svolge da adesso fino a domani in mattinata, perché comunque noi abbiamo intenzione di non ledere il diritto degli altri, nel senso che c'è stato leso un diritto, siamo stati appunto privati di un diritto che era quello di manifestare il nostro il nostro, la nostra opinione. Non vogliamo ledere il diritto altrui riguardo per esempio allo studio e alla, alla capacità, alla, diciamo, alla possibilità di altri studenti e studenti, diciamo, di entrare in queste mura e studiarci, perché anche noi lo facciamo. Quindi questo. Beh, ovviamente, scusate, aggiungo l'ultima cosa, certo. In queste ore proporremo sicuramente un nuovo modo, una nuova costruzione in università, nel senso abbiamo nuove proposte anche in, diciamo, in corrispondenza e in opposizione con questo nuovo governo appena insediato. Vogliamo comunque sottolineare il fatto che l'opposizione rimane e rimarrà sempre come è sempre rimasta, quindi che, diciamo, ci sarebbero state queste condizioni e queste situazioni anche sotto un altro tipo di governo, perché comunque il sistema è questo. Noi oggi presidiamo il governo di destra, ma comunque la meritocrazia, la sperequazione economica, le tasse universitarie, la questione della mensa, l'incapacità appunto delle persone di poter studiare in spazi sani, sicuri e soprattutto appunto, come dire, in spazi proprio, sono sempre state le nostre battaglie. Oggi hanno avuto finalmente anche una realizzazione, una minima realizzazione.
Va bene, io non so veramente come ringraziarti, tra l'altro appunto mi rendo conto che questo è tutto nella contingenza, quindi non ti voglio fare troppe domande su quello che accadrà. Tu sai bene come raggiungere questa radio, sai che siamo qui, insomma, appunto non abbassiamo la guardia, e quindi immagino ci sentiamo anche domattina per aggiornare quello che sta succedendo.
Sì, sicuramente ci sentiremo domattina, ci sentiremo nei prossimi giorni, nelle prossime ore sicuramente ci risentiamo, ci saranno moltissime, penso e spero, novità positive soprattutto.
Va bene, allora un abbraccio lì alla Scienze Politiche Occupate a questo punto e a domani, un abbraccio.
Grazie mille, ciao a tutte e tutti, grazie e buona serata.
Ciao.
Eccoci di nuovo qui, prosegue la programmazione di Radio Onda Rossa dopo aver dato parola, diciamo, fatto parlare gli studenti na Scienze Politiche Occupate. Torniamo nel fluire di Tabula Rasa, la trasmissione che legge per voi. Allora continuiamo questa puntata dopo, arrivando, diciamo, al terzo saggio, e abbiamo visto temi un po' tutti legati tra di loro, e parliamo contro la cultura di massa di Christopher Lasch, edito da Leutera, 14 euro per, ora ve lo dico subito, scusate, 119 pagine,
120 pagine,
120
sì.
pagine, 120 pagine molto ricche. E parliamo di questo testo che in realtà è tutt'altro che giovane, esce nel 1981, ma ha tanto da dirci anche sull'oggi, con Vittorio Giacopini che ne ha curato la prefazione. Vittorio, ci senti?
Sì, ciao, buonasera.
Ciao, buonasera a te, anzitutto grazie di essere qui con noi. E entriamo un attimo subito nel vivo. Ti dico già che noi per tradizione a Tabula Rasa concludiamo qualunque intervista con una domanda, ovvero di consigliarci un libro che stai leggendo. Quindi adesso andiamo a parlare di Christopher Lasch, che è senz'altro una delle tue letture, ma sappi che poi ti chiederemo anche altro. Quindi benvenuto a Tabula Rasa.
Allora, Ti sento pochissimo, da che vogliamo partire?
Allora, provo un cambio di microfono, magari mi senti meglio.
Esatto, bravo.
Perfetto, allora adesso sì che possiamo partire. Dunque, niente, allora anzitutto io ti chiederei di contestualizzare un po' questo saggio, perché appunto Christopher Lush è un autore più che prolifico, direi significativo, perché ha all'attivo, nel momento in cui scrive questo saggio, già due lavori molto importanti, penso alla cultura del narcisismo anzitutto, e torna, diciamo, sul finale della sua vita, più che della sua riflessione, su temi che sono stati molto importanti per lui. Nel 1981 esce Contro la cultura di massa. Allora io ti chiederei qual è un po', quali sono gli Stati Uniti che Christopher Lush racconta, e ti chiederei anche di raccontarci un pochino qual è stata anche un po' il lascito di questo pensiero su un contesto molto diverso che invece poi è magari il nostro, ma questo ci arriveremo dopo. Intanto partiamo dall'inizio. Christopher Lush, sociologo, forse politologo, non si sa, insomma, una creatura, un pensatore ibrido.
Critico della cultura.
Critico della cultura, oggi diremmo, che attacca, diciamo, ferocemente quella che è una tendenza, diciamo, non solo la cultura di massa come dispositivo, che già era stato ampiamente criticato, ma anche si inserisce in quella che è la critica in quel momento esattamente su diciamo questa, sulla cultura di massa, su questo fenomeno. Allora, a te chiederei appunto di raccontarci un po' il contesto in cui questo pensatore arriva a questo breve ma molto intenso saggio.
Ma considera, diciamo, la mia impressione è questa, no? Questo saggio di per sé non è un saggio fondamentale, perché, diciamo, le cose fondamentali di Lush sono altre, appunto la cultura del narcisismo, poi altri testi tipo quelli sul populismo, quelli più tardi, no? Ma è un testo dell'81 ed un testo che fotografa, secondo me, in modo decisivo qualcosa che riguarda anche la nostra vita, cioè esattamente la fine del sogno utopico, la fine della storia dei movimenti, insomma la fine degli anni 70. E lascia questo ragionamento, lo fa dicendo: finiscono gli anni 70, si sta per aprire una nuova stagione, quella che abbiamo definito del riflesso, del ripiegamento, insomma della fine dell'impegno politico, no? E Lush dice: guardate, non è un problema dei soggetti che sono, come dire, deboli, che non sono in grado di rilanciare un sogno politico, no? È proprio un problema di grandi culture ideologiche, ed è un problema fondamentalmente della sinistra mondiale, America, ma anche in Europa. Insomma, lui con questo saggio capisce che sta cambiando qualcosa, che sta finendo quest'idea che la politica possa cambiare il mondo in senso rivoluzionario, non soltanto in senso di gestione. Iniziano gli anni di Reagan, della Thatcher, quel periodo lì, no? E lui quindi fa un ragionamento dicendo: la sinistra è in grado di affrontarli, si parla della sinistra americana, ma insomma vale pure per la sinistra europea, e la risposta fondamentalmente è no, e questo no dipende da un problema che non è ideologico, ma un problema, diciamo, più ampiamente culturale, nel senso che la sinistra sta assumendo gli stessi valori culturali, politici, ideologici del neocapitalismo, insomma del capitalismo di quel momento, e per cui questo testo, che segna quella fase di passaggio tra gli anni 70 e gli anni 80, è fondamentale per me per capire che cosa sta succedendo adesso, cioè quando sta finendo la fase della globalizzazione, stiamo entrando in questa roba che tra guerra e pandemia sta definendo il nostro presente, con una totale assenza di un discorso di sinistra, cosa che purtroppo, ahimè, vediamo benissimo anche a partire dall'esito del tempo in Italia.
Guarda Vittorio, quel che tu hai detto mi porta direttamente a un passo, a pagina 72, che è un po' anche la frase con cui abbiamo lanciato, diciamo, la presentazione di questo saggio oggi a Tabula Rasa, e vado a leggerla perché vorrei che tu me la commentassi un po'. Il punto non è che la tecnologia governa il cambiamento sociale o che ogni rivoluzione sociale ha origine in una rivoluzione dei mezzi di comunicazione, ma che la comunicazione di massa, come la catena di montaggio, per sua natura rafforza la concentrazione del potere e la struttura gerarchica della società industriale. E lo fa non disseminando un'ideologia autoritaria fatta di patriottismo, militarismo e sottomissione, come danno per scontato tanti critici di sinistra, ma distruggendo la memoria collettiva, sostituendo un'autorità responsabile con un nuovo e peculiare star system, trattando tutte le idee, tutti i programmi politici, tutte le controversie e tutti i disaccordi come ugualmente degni di nota, ugualmente meritevoli di un'attenzione peraltro discontinua e quindi tutti ugualmente irrilevanti e dimenticabili.
Sì, ma certo, perché lui quello che vedeva in quella fase era, diciamo, la fine della distinzione destra-sinistra, come posso dire, no? Nel senso che tutto diventava relativamente uguale, e quindi ogni opinione aveva diritto, che magari è vero, perché diciamo in teoria saremmo in democrazia, ma non che tutto cioè tutto ha diritto di esprimersi, ma non tutto ha lo stesso valore, no? E questo, e quindi lui diceva, guardate che non è più il problema del vecchio discorso della sinistra come fattore sul complesso industriale capitalistico di Italia, no? E non era colpa della tecnica, stava dicendo Lascia, ma è colpa di una nostra, come dire, trasformazione antropologica che stiamo diventando, appunto. C'era questa cosa che lui aveva scritto prima, il narcisismo, no? Cioè qualcosa che riguardava un rapporto con il proprio sé, di tutti quanti, soggetti, di destra, di sinistra, di centro, eccetera. E quello era un discorso che riguardava un po' lo sfaldamento delle soggettività. Io direi che questa cosa, se la proiettiamo ad oggi, è vera, però è vera anche al contrario, nel senso che adesso sono tornati di nuovo evidentemente e prepotentemente alla ribalta quelle vecchie categorie che Lascia a quel tempo diceva superate. Adesso quello che conta di nuovo è il capitale sostanzialmente come gestione dell'economia prima della politica e gestione dell'economia e della finanza anche proprio in termini, come dire, di apparati militari, il vecchio sistema appunto industriale militare che era stato tanto denunciato ai tempi del Vietnam, che poi ai tempi di Lascia non sembravano più importanti, invece di nuovo è così, perché adesso noi stiamo vivendo una situazione in cui questa, la vecchia cosa obesiana della guerra di tutti contro tutti, ma soprattutto di tutte guerre, è tornata evidentemente in primo piano, no? E di mezzo sono però successe alcune cose. Un po' abbiamo passato 2 anni di pandemia che sono stati 2 anni di grande collaudo e sperimentazione di sistemi di vita a distanza, e hanno funzionato benissimo questo. E quindi il capitale, la finanza, eccetera, hanno capito che la gestione della nostra vita quotidiana è facile, posso dire, non incontra grandi resistenze.
Ecco, una cosa che secondo me però è molto interessante rispetto a questo saggio è un po' quello che dicevi prima, che io vorrei un po' discutere, perché nella tua prefazione non mi è chiaro da che parte giustamente tu pendi, e siamo qui anche per chiedertelo nel senso che c'è un passaggio della prefazione che tu fai al lavoro di Lascia che secondo me è molto importante, soprattutto per come è stato ricevuto in Europa, e vado a, diciamo, leggerti. Che fosse una profezia pare scontato, che nel vaticinio ci fosse un possibile rimedio è da vedere. A questa deriva, quella diciamo un po' che oggi verrebbe definita del politicamente corretto, e Lascia tutto sommato proprio così la enuncia, fa riferimento a una quella che oggi conosciamo come per esempio woke culture, quindi sono categorie quanto mai diciamo adesso odierne. Io penso che ai tempi fosse anche più difficile comprenderle per noi, no? Perché era un contesto diverso. E quindi a questa deriva Lascia nei suoi ultimi anni opponeva un toccasana che la storia ha mostrato quasi inservibile, comunque dubbio. Per Lascia la cura era un vero populismo repubblicano. Forse però il popolo è sparito o ha introiettato quei temi tipici dell'élite, stemperandoli nel rancore o in un macero di invidia ed emulazione. Indovina, indovinello, cosa direbbe oggi l'Ash di un Donald Trump o di un Orbán e un Salvini? Badate, Trump non ha fatto che ripeterlo sino all'assalto farsesco e sinistramente tragico a Capitol Hill e anche dopo. Io sono con la Middle America, io sono la Middle America contro l'élite.
Perché qua ci sta un po' il problema, nel senso che quando l'Ash critica la cultura di massa, ovviamente fa...
Vittorio, scusa se ti interrompo, ma questa parte è veramente interessante per noi e si lega bene anche con il discorso di tutta la trasmissione. Ci teniamo che ti si senta distintamente, quindi ti chiedo di alzare un filino la voce, scusami.
Benissimo, allora, quello che voglio dire è che quando l'Ash fa questo discorso contro la cultura di massa nell'81, dice semplicemente una cosa, cioè dice la cultura di massa è uno strumento, diciamo, del capitalismo dei massa, e poi aggiungerà nel resto della sua carriera, nei 15 anni più o meno che gli restano, che la sinistra si sta asservendo a questo discorso e asservendosi a questo discorso, volendo recuperare però contro la cultura di massa una sorta di cultura alta, si sta staccando dal popolo. È un'analisi anche giusta, diciamo, nel senso, lo sappiamo pure noi che la sinistra in parte si è staccata dal popolo, però l'ultimo libro di Lasch, che si chiama La rivolta delle élite, è un discorso che fondamentalmente dice la sinistra, insomma, è colpevole di tutti i suoi mali perché si è staccata dal popolo. Quale popolo? Il problema è che lui stesso nei suoi saggi precedenti nella cultura del narcisismo ci aveva raccontato la fine del popolo, perché il popolo in sé non esiste. Il popolo è una costruzione politica, è una costruzione che parte, diciamo, dal lavoro dei movimenti sociali, del movimento operaio, dei partiti della sinistra. Di per sé il popolo non c'è. E quindi, certo, l'ultimo libro di Lasch, La ribellione delle élite, è un testo molto ambiguo, è un testo che lui aveva scritto in perfetta buona fede, pensando appunto a ricreare un movimento repubblicano, non nel senso della Repubblica, in America, ma che avrebbe portato nella storia americana direttamente a Trump, appunto, e traduci quello che porta a Trump e porta in Europa Orban e Salvini, per così dire, per non parlare della signora Meloni adesso. Quindi, insomma, c'era un po' un limite, nel senso è come se Lasch avesse sottostimato invece il valore assolutamente dirompente della sua analisi sul narcisismo, perché l'analisi sul narcisismo inchiodava chiunque, quelli di destra, quelli di sinistra e quelli di centro, a un problema psicosociale, come dire, psicologico e sociale, era molto più ampio, cioè al fatto che la soggettività contava soltanto in quanto riflesso di se stessi, cioè non era una soggettività rivoluzionaria, era una soggettività, come dire, autocompiaciuta, narcisista proprio. E per questo lascia una persona così interessante, perché è uno che ha capito tutti i problemi, cioè ha fatto, come dire, la diagnosi perfetta, ma e poi non è riuscito a dare la soluzione, non è riuscito a capire qual era la ricetta per guarire il male che aveva, secondo me, lucidissimamente individuato.
Assolutamente concordo con te, la lettura di questo saggio è secondo me in questo momento in particolare veramente interessante, anche perché il fatto che ci siano familiari attualmente una serie di categorie, quelle che menzionavamo prima, o il fatto che siano rintracciabili anche nel nostro contesto una serie di processi che lui va descrivendo, credo sia qualcosa che deve profondamente interrogarci. Perché? Perché almeno, diciamo, ovviamente Vittorio ti chiedo la tua su questo, però il nostro è un contesto molto differente, cioè la fine degli anni 70 negli Stati Uniti non è la fine degli anni 70 in Italia in particolare, nelle zone mediterranee, direi, a cui noi apparteniamo nel mondo, e quindi penso che sia proprio interessante vedere dove ci interroga questo saggio al momento in cui poi c'è questa contraddizione di fondo che tu dicevi, no? Cioè lui rimane aperto e ambiguo in tutta una serie di punti che sono, per esempio, appunto, il ritorno a una serie di valori, come diciamo appunto un populismo nazionalista, qual è un concetto di nazione senza nazionalismo, sono tutte questioni che Lush neanche, diciamo, almeno in questa critica, neanche attraversa. Ovviamente il suo è un lavoro più ampio, però io credo, almeno la mia impressione è che lui sia stato, diciamo, usato un po' come il profeta dell'autoavveramento di una sorta di gara a chi critica meglio, ma non riesce di fatto a dare una minima indicazione. Questo è vero per lui, che però magari ha avuto, secondo me, il pregio rispetto a chi ne ha raccolto il testimone di non vendersi mai come un capopopolo, mentre mi sembra, correggimi se sbaglio, che la sua eredità in Europa sia stata un po' invece cementata in questa strana ambiguità, no? Cioè, come se fosse una critica a ciò che si sta facendo, senza avere però alcuna forma di indicazione su quale può essere la soluzione al problema che si indica.
No, certo, esattamente questo, nel senso che io credo che Lush facesse questi suoi ragionamenti, diciamo, sulla deriva narcisista ma anche elitaria del mondo contemporaneo, partendo da un'idea di socialità e di comunità che era fondamentalmente socialista. E dopodiché è chiaro che lui c'erano delle contraddizioni, perché se io penso che lui 2 anni dopo aver scritto La cultura del narcisismo ha scritto un altro libro fondamentale che si chiama Il rifugio in un mondo senza cuore, il mondo senza cuore era quello del capitalismo, no? della modernità che stava per diventare postmodernità, e quello va bene, ma qual era il rifugio? La famiglia, che è una ricetta, come posso dire, dal mio punto di vista reazionaria. Quindi Lush cercava di tenere assieme un'idea, come dire, appunto sociale e socialista del reale, dell'agire nella realtà, e i vecchi valori della tradizione, perché lui diceva che cos'è che sta disgregando la tradizione? Un'ideologia new age narcisista. Quello era vero, naturalmente quello era vero, ma questo non vuol dire che però contro quello dovessi tirare fuori quella vecchia merce, diciamo, che ormai è usurata. Adesso vabbè, la famiglia è tornata di moda, ma in realtà è uno dei termini più reazionari che c'è nel discorso politico. Ma insomma, torniamo al 600, John Locke, che pure non era un rivoluzionario, costruisce la sua dottrina più o meno liberale criticando Robert Filmer, che era un teorico dell'equiparazione tra Stato e famiglia, che è una cosa vecchia, aristotelica. Insomma, la famiglia è la cosa da combattere, non dico nella vita privata, ma da combattere dal punto di vista sociale e civile sempre. Quindi Lush si è mosso in questa ambiguità, però io credo che non sia tanto questo il problema. Quello che è bello in questo saggio, è importante, è che Lush ha capito qual è la relazione, almeno ce lo mostra, tra le idee generiche che passano, diciamo, come puramente culturali e le ricadute sociali immediate. Se adesso noi stiamo assistendo a questa specie, come dire, di cabaret sovranista che sta attraversando l'Europa, ma non soltanto l'Europa, è perché certe idee, certe parole, certi slogan funzionano come dire, veramente specchi per la lodole, per una cittadinanza che non sa più che cavolo votare e che quindi vota in un modo demente dei fascisti. Questo è quello che sta succedendo in Italia adesso.
Va bene, Vittorio Giacobini, grazie mille. Sì, no, assolutamente, noi siamo a microfoni aperti proprio per ragionare insieme, esprimere, diciamo, condividere riflessioni, eventualmente anche dirci che non siamo d'accordo, che siamo molto d'accordo, insomma, le libere frequenze di Radio Onda Rossa hanno proprio questa funzione qui. Quindi ti ringraziamo tantissimo di aver condiviso non solo un po' del lavoro fatto su questo testo, ricordiamo Christopher Lush, Contro la cultura di massa, Eleutera, 14 euro, 120 pagine, prefazione di Vittorio Giacopini, e per aver condiviso con noi anche un po' di riflessioni, diciamo, a margine di questo testo. Andiamo concludendo, Tabula va verso la fine, e verso la fine di questa intervista ti pone la domanda di rito, ovvero cosa stai leggendo in questo momento?
Bella domanda. Allora, sto leggendo.
O se ci consigli un libro, nel senso, può essere quello che stai leggendo o un consiglio di lettura.
No, va bene, vi dico quello che sto leggendo. Sto leggendo Clessidra di Danilo Fiske, grandissimo scrittore serbo, e insieme, cioè, è un mischiaccio che non ha molto senso, però va bene, sto rileggendo Grande Sertao di Dimaraj Roth, o Dimaraj Roth come... Vabbè, questo è quanto, però sono così lo scrivo.
Grazie mille Vittorio Giacopini, alla prossima.
Posso aggiungere una cosa?
Certo.
Una roba che andrebbe invece letta, rabbrividendo, ma che arriverebbe qua un infinito altro discorso, è il documento che ha pubblicato la NATO il 22 giugno a Madrid, il nuovo concetto strategico dell'Alleanza Atlantica, che è, come dire, una riscrittura del Leviatano di Hobbes.
Guarda, siamo d'accordissimo con te che sia una lettura importante da fare, e rispetto anche ai temi un po' che trattavamo sul governo, sì, sulla questione che anche tu dicevi, no? Un po' del governo del capitale, tra virgolette, ecco, qui vediamo che la NATO ha espresso una serie di concetti politici molto prima di qualunque Unione Europea o altro aggregato politico, e che quindi gli organi militari stanno di fatto disegnando uno scenario che è difficile intravedere se non attraverso i loro documenti. Quindi grazie mille del consiglio. Tra parentesi, tu non so se ci ascoltavi, ma dall'università abbiamo sentito che si parlava anche appunto oggi di Kurdistan, quindi quanto mai attuale, ecco, la posizione della NATO rispetto alla lotta di resistenza e liberazione del popolo curdo, e quindi il suo aiutare l'oppressore, ovvero la Turchia. Ecco, sicuramente apprezziamo il consiglio, ecco, grazie mille.
Ciao, buona serata a tutti.
Grazie mille, buona serata a te. Ciao.
Eccoci qua di ritorno, sono le 21:32, siamo quasi, sfioriamo ormai, non so, la puntualità e la perfezione, e siamo alla fine. La perfezione, esatto. E ci salutiamo dopo questa puntata, devo dire, ricchissima e veramente molto interessante, piena di contenuti molto in realtà coerenti e legati fra loro. E di che cosa abbiamo parlato? Ricordiamolo, abbiamo parlato di Sarah Schulman, Il conflitto non è abuso, dalla traduzione di Giusy Palomba, era lei la nostra ospite, 378 pagine, 18 euro per minimum fax. Poi abbiamo parlato di cemento, arma di costruzione di massa, Anselm Jappe, avevamo come ospite proprio l'autore, Eleutera, tradotto da Carlo Milani, sono 200 pagine per 17 euro. E infine l'abbiamo appena ascoltato, Vittorio Giacopini ci ha parlato di Christopher Lasch, Contro la cultura di massa, sempre Eleutera, 120 pagine, 14 euro, tradotto da Andrea Carbone. Questi sono stati i libri di oggi, vi diamo appuntamento al prossimo giovedì 3 novembre, vi anticipo che sarà una puntata brillantissima quella del 3 novembre, lo sono sempre tutte. Questa di oggi è stata, esatto, questa di oggi oltretutto veramente bella. Sì, dalla redazione di Tabula Rasa, redazione sostantivo femminile plurale oggi decisamente, e però appunto vi diamo l'appuntamento al 3 novembre, alla prossima puntata di Tabula Rasa, e vi salutiamo. Buona serata a tutte e a tutti.